Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Buongiorno cari amici radioascoltatori, buongiorno da Radio Nuova Trieste o buon pomeriggio a seconda di quando siete collegati. Siamo sempre qui con la nostra Maura Lonzari che saluto e ringrazio, buongiorno.
Buongiorno.
L'abbiamo lasciata alla fine del liceo e oggi entrando ha detto voglio fare una puntata piena di sorriso, ma che bello, oggi è una bellissima giornata. Non so quando l'ascolterete, se sarà sempre così bella, e quindi il sorriso ci va perfettamente, perché il sole, quando eravamo bambini, lo disegnavamo sempre sorridente.
No? Sempre certamente.
E quindi bisogna sorridere.
E siamo dunque arrivati alla fine del liceo, poi mi sono iscritta all'università, come ho detto, a lettere, e ho iniziato a studiare anche molto seriamente, perché mi sono iscritta a Bologna, non a Trieste.
Quindi da sola, non aveva amici?
Non conoscevo nessuno a Bologna, però frequentando l'università è stato molto facile stringere amicizia con qualcuno. E siccome poi ogni simile ama il suo simile, io sono diventata amica delle ragazze più brave del corso, quindi una trascinava l'altra ed è questo il motivo per cui io ho finito anche molto presto, a luglio del quarto anno.
Mi fa venire in mente, scusi se le interrompo, una mia professoressa di latino e greco, per cui sua omologa, non, sì. Che ci faceva fare i compiti in classe a gruppi,
sì.
Uno o due compiti in classe lo faceva fare a gruppi, invece che singolarmente, considerando il voto, per cui tutti i quattro da una parte, tutti i cinque dall'altra, tutti i sei, eccetera. È simpaticissima sta cosa.
All'università era invece diverso, perché noi anche studiavamo assieme, ma non eravamo quel tipo di ragazze che si mettono a chiacchierare. Cioè noi quando c'era da studiare seriamente, quindi si studiava insieme e anche ci aiutavamo. Perché sia per latino che per greco noi dovevamo studiare anche testi di storia della letteratura latina e greca. Quindi una di noi due anche faceva dei buoni riassunti, in modo da aiutarci, perché noi avevamo anche da leggere 800 pagine, per esempio, solo di Orazio, ma non il testo, la storia della vita, delle opere di Orazio. Quindi siamo state sempre molto, molto unite e siamo ancora adesso unite.
Beh, ma questo è meraviglioso, sì. Un'amicizia così lunga.
Sì, ma perché come ho detto prima, ogni simile ama il suo simile. E nel frattempo io avevo scelto di fare l'esame di geografia a lettere. E le mie amiche erano meno propense a fare geografia perché ho scoperto in quegli anni che la geografia interessava soprattutto le popolazioni del nord-est, non quelle della pianura padana. Però io sono andata perché mi piaceva l'idea, e poi era geografia umana, rapporti uomo-ambiente, con un professore che era straordinario, e originale, simpatico, e grazie a lui ho fatto anche alcune gite, perché la prima ho fatto a Como e le setterie di Como, e questa è meno interessante, ma invece poi, dato che ero una delle più brave, dai, diciamolo, il professore aveva proposto al CNR di farmi avere una borsa di studio per andare in Oriente e fare il viaggio di Alessandro Bagno, essendo io appunto una laureanda in lettere classiche. Così andammo in sei, il professore, l'assistente, altre due ragazze e un ragazzo. Eravamo un gruppo di sei. Era il 1970, uno dei più bei viaggi della mia vita, indimenticabile, molto faticoso, probabilmente oggi non lo rifarei più, e siamo arrivati con l'aereo da Roma a Teheran e poi con mezzi diversi che possono essere anche le nostre gambe, jeep, elicottero anche, siamo arrivati a Peshawar nell'arco però di 40 giorni. e finalmente noi studentesse abbiamo potuto mettere i piedi nell'Indo come Alessandro Magno, e questo per noi è stato trionfale. Però, come ho detto, faticosissimo, ma il professore aveva capito che oltre ad essere una studentessa ero anche una sportiva, perché altrimenti una ragazza non sopporta quei disagi che abbiamo sopportato noi, anche perché non tutte le sere avevamo un comodo letto, molto spesso dovevamo dormire proprio in ricoveri di fortuna, perché non c'era una grande attrezzatura alberghiera.
E sotto le tende?
Sotto le tende anche, sì, in alberghi anche qualcuno un po' discutibile, perché non esistevano le porte, ma esisteva soltanto una tenda che ci separava dai corridoi. Ma quello che noi faceva ridere soprattutto era la sporcizia delle lenzuola, perché ogni giorno, ogni notte, ci chiedevamo quante persone avessero dormito prima di noi in quelle lenzuola, in quei letti.
Quello mi farebbe un po' problema, onestamente.
Sì, io comunque avevo sempre alcol con me. È stato un viaggio in cui sono dimagrita, credo un 7-8 kg. E poi come cibo mangiavamo molto spesso cipolla, su ordine del professore, che comunque, pur simpatico, era anche lui severo, perché diceva che la cipolla ci avrebbe fatto bene al nostro organismo. E sopportammo anche climi diversi, perché c'era clima, diciamo, estivo, caldissimo, e anche clima più freddo, più simile alla montagna.
Interessante.
Sempre
cipolla, ma mangiate anche qualcos'altro?
Sì, carne, si chiamava celo kebab.
Celo kebab,
perché era riso con codino di montone e cipolla. Non corrispondeva al gusto degli italiani, sicuramente no, però insomma bisognava mangiare. Quello che mi aveva colpito erano le mele vendute a Teheran sul marciapiede allora, che erano dolcissime, sembrava uno strudel, non una mela. Da noi non c'erano così. Anche il pane veniva venduto a terra a Teheran. Ma il più divertente è che...
Sembra un gioco di parole,
proprio così. E poi ci eravamo trasferiti anche con un pulmino da Teheran a Isfahan, e lì c'è un'altitudine di circa, non mi ricordo bene, ma sarà sui 1000 metri. Comunque il caldo erano 48 gradi e c'era l'impossibilità di ripararsi dal sole, e noi avevamo un autista, ovviamente musulmano, il quale a una determinata ora dovette scendere e fare le sue preghiere, e noi scendemmo anche con una borsa di ghiaccio in testa, perché era pericoloso anche quella calura. E poi avevamo delle uova nel frigo di questo pulmino e abbiamo deciso di buttarle a terra per vedere se si fossero cucinate. Infatti in un minuto erano pronte delle uova all'occhio, che però noi non abbiamo mangiato. Abbiamo fatto una prova fisica. Quindi il viaggio con questa compagnia è stato allegro. Poi siamo arrivati in Afghanistan.
Sì, vabbè, ma ci deve raccontare qualcosa di divertente di quello. Parte le uova all'occhio, anche.
La sera
avevate qualche spazio per giocare a carte?
No, mai. No, eravamo poi molto, ma molto stanchi. Perché intanto quando faceva caldo, nei luoghi caldissimi, noi dovevamo alzarci alle 4:30 del mattino, e la città era visitabile solo fino alle 9 del mattino, perché poi c'era un caldo che ci avrebbe colpito e fatto male. Ma la cosa divertente è che quando cominciava il caldo alle 7-8 di mattina, noi ci mettevamo sotto un albero, perché l'albero era un po' frondoso e quindi c'era un po' di ombra, se non che tutta la popolazione circostante veniva anch'essa sotto l'albero, quindi c'era il caldo delle persone sotto l'albero, quindi noi avevamo sempre caldo, non avevamo mai avuto un freddo particolare.
Sì, io sono stato in Medio Oriente anch'io, effettivamente è un caldo incredibile. Mi ricordo che una volta facemmo un bagno vestiti, siamo usciti, dopo 10 minuti eravamo completamente asciutti, completamente asciutti. Il caldo più drammatico che ho sofferto è stato quando sono stato in Somalia per le operazioni di pace, diciamo così, sì. Che lì, oltre ad avere molta buona parte della popolazione avversa, c'era anche proprio da sentirsi male.
Sì,
e
sì.
Non potevamo nemmeno stare dentro, dovevamo fare quello che ci veniva detto.
Vabbè, certo.
Quindi eravamo veramente...
Ma anche noi eravamo ubbidientissimi, perché a noi in Afghanistan era stato consigliato di non bere l'acqua, ma di bere esclusivamente tè, perché il tè, l'acqua viene bollita nel tè. Quindi noi abbiamo...
Non solo per quello, sa? Perché nelle nelle zone calde,
sì,
è consigliabile bere bevande molto calde, con la menta soprattutto.
Lo dicono anche gli alpini. Mio papà era alpino e ce lo diceva sempre che d'estate bisognava bere tè caldo. E noi dicevamo sì, lo berrai tu, ma non noi.
Però,
però è giusto.
Se uno mette dell'acqua fredda dentro una bottiglia calda, piange la bottiglia, fa tutte le gocce di mia. Per cui butti fuori, bevendo l'acqua fredda, butti fuori tutta l'acqua e ti disidrati ulteriormente, mentre bevendo tè caldo ti raffreddi. Poi di solito si usa il tè verde e la menta, perché tè verde e menta hanno il potere, hanno delle sostanze chimiche per cui i visceri si raffrescano.
Sì.
Allora l'acqua va... cioè ti disseta davvero, l'acqua calda ti disseta davvero, poi tè verde e menta ti raffrescano anche.
Sì. Poi siamo stati sulle montagne dell'Hindu Kush.
Bello.
Sì, c'è un paesaggio...
E lì com'era la temperatura?
Lì era fresco.
Non freddo.
No, fresco.
Solo fresco.
Poi noi eravamo contenti di avere un po' di fresco, sai? Perché
credo,
non ne potevamo.
Credo. Perché ma non... io sono un orso polare, per cui sto sempre bene al freddo. Il caldo mi annoia un po'.
No, a me il caldo piace. E lì siamo finiti in una trattoria in un paese, una trattoria che non era ancora, secondo me, terminata di costruire. E lì abbiamo avuto un servizio particolare, perché eravamo guidati dal professore dell'Università di Kabul.
Ah.
Sì, perché lo scopo di questo viaggio era anche uomo-ambiente, rapporti tra uomo-ambiente, e naturalmente ripercorrendo la strada, o quasi, di Alessandro Magno. E quindi il professore dell'Università di Bologna aveva contatti con il professore di Kabul. E infatti, prima di far questo... di salire sulle montagne, eravamo andati anche ospiti di questo professore a cena a casa sua, e noi sei, quindi si immagina la moglie vedersi arrivare tutti sei.
Ma no, loro hanno molto il concetto dell'ospitalità.
Sicuro, questo è sicuro, però insomma è comunque impegnativo.
Sì.
E lì abbiamo appunto avuto questo contatto e siamo andati sulle montagne. Abbiamo fatto anche un percorso a piedi, perché l'auto non sarebbe...
No, dicevate che eravate stati anche in un locale a mangiare.
Sì, siamo stati in un locale a mangiare sulle montagne, non ancora terminato, in cui abbiamo avuto un servizio particolare. L'ambiente era tutto grigio, dalle piastrelle, il pavimento, all'abito indossato dal cameriere. Ovviamente il menù era sempre quello, riso condito con codino di montone.
Ma il resto del montone cosa ne facevano? Soltanto codino?
Così mi hanno detto, io non mi sono mai molto interessata, anche perché qualche volta ho fatto fatica a mangiare quello che mi proponevano. E in questa trattoria poi c'era questo servizio particolare, perché il cameriere, quando ci serviva il riso nelle ciotole o il codino di montone nelle altre ciotole sempre grigie, prima di servirci sputava per terra e poi ci serviva.
Forse sarà stato una cosa di cortesia.
Una loro abitudine, chi lo sa. Noi siamo rimasti un po' perplessi.
Probabilmente una cosa di cortesia, perché
sì, ma noi l'abbiamo
le culture umane sono così variegate.
Noi l'abbiamo presa innanzitutto sorridendo, perché abbiamo capito che era un modo diverso di accoglierci da quello che avremmo accolto noi qui, qualcuno in Europa, e l'abbiamo accettato di buon grado, perché noi eravamo là per imparare, non certo per insegnare o per correggere. Quindi per noi è stato molto interessante.
Ma il professore non vi ha detto nulla a riguardo?
No, anche perché quella volta non è che tutti sapessero l'inglese come si sa adesso. Adesso è difficile incontrare qualcuno che non sappia dire quattro parole in più del where do you come from. È molto più facile. Quella volta anche era molto più difficile discorrere, perché o uno sapeva l'inglese, l'altro lo sapeva meno, non ci si capiva, quindi è stato molto difficile. E poi quello che è stato anche divertente, siamo andati anche a dorso di cammello, quindi ho visto come si muovono i cammelli. Devo dire che non sono rimasta affascinata, perché mi trovavo in alto e comunque avevo timore, perché io guidare un cammello non so. Quindi ho detto, chissà
dove. Non c'era
dove...
un cammelliere che portava?
No, perché ognuno aveva il suo cammello e dopo c'era la guida davanti. Ma che cosa poteva fare in mezzo a quei dirupi? Proprio niente. Però in quell'occasione abbiamo conosciuto una persona che io non dimenticherò mai. Ed era un pastore afghano, ovviamente, che scendeva giù da queste montagne con le sue pecore belanti. E quando ci incontrò ci chiese la solita frase: "Where do you come from?" E noi tutti: "Italy." E lui, con la bocca più sdentata che io abbia mai visto nella mia vita e con un viso triturato proprio dal sole, dalle rughe, ci disse: "Michelangelo." E io rimasi colpita, mi sentì addirittura la testa più piccola, perché ho pensato: ma come mai, dico, quest'uomo conosce Michelangelo in un paese dove ho visto poche scuole? E questo lo raccontavo sempre a scuola, perché evidentemente questa persona avrebbe voluto imparare, laddove io ho avuto anche alcuni alunni che non avevano voglia di imparare. E questo mi ha colpito moltissimo, infatti non lo dimentico mai.
È proprio il caso di dire che chi ha il pane non ha i denti.
Quello non aveva i denti, ma avrebbe voluto aver cultura. E poi quel che ricordo è il paesaggio fantastico, perché le notti erano bianche di stelle. Infatti l'elettricità ce n'era, ma non eccessiva come qui da noi, con reclame e via dicendo, non c'era. E quindi c'era questa luce notturna, bianca, un polverio di stelle, una meraviglia. Perché abbiamo dormito anche per terra noi, sempre in Afghanistan, per necessità. E quindi avevamo per tetto veramente un cielo di stelle e molto spesso il canto lamentoso dei pastori. Questa era,
e no. Dei coyote no?
No.
No, io quando sono stato l'ultima volta in Terra Santa si è messo a ululare, che so io, un coyote proprio vicino alla mia finestra, mi si è ghiacciato il sangue nelle vene, non capivo cosa fosse, poi dopo mi hanno detto...
E poi ritornando...
Quello delle stelle è bello, fa venire in mente quel canto: la notte piena di stelle che fanno sognare le cose più belle.
A me veniva in mente invece San Francesco.
San Francesco?
Sì, perché per la lode alla natura mi era venuto in mente San Francesco. E poi in questo viaggio abbiamo avuto anche la fortuna di vedere Persepoli, prima che fosse abbattuta, ed eravamo... praticamente solo noi, quindi ho avuto la fortuna anche di non conoscere il turismo di massa, perché io sono convinta che tutti debbano andare a vedere, però quando tu non riesci a vedere un luogo, un quadro, un dipinto, perché c'è tanta gente ammassata, quello un po' mi dispiace, perché non riesci neanche a godere della bellezza o del dipinto, del paesaggio, di quello che è.
Volente o nolente siamo tutti un po'... razzisti, cioè, ma no, voglio vedere io, non
sì,
è. Effettivamente la stessa cosa mi è capitata in modo violento, ma proprio violento, quando sono stato l'ultima volta alla Cappella Sistina, che c'era una miriade di persone, non ne potevo più, dico mamma mia,
d'altra parte
non so neanche quanto, cioè questa è una mia presunzione, quanto ne godessero. Io credo sia una cosa di una bellezza
sì, ma bisogna vederla in solennità, cioè in silenzio e con una buona musica anche. Invece di solito la musica dei turisti è diversa, perché c'è un chiacchiericcio, qualche voce un po' stonata, ma purtroppo è così. E lì a Persepoli abbiamo conosciuto degli archeologi italiani che lavoravano là e avevano un elicottero, così ci hanno fatto salire sul loro elicottero e siamo andati a vedere i pozzi di petrolio a Bandara Bass. Quindi, ecco.
Adesso ascoltiamo
parte
il suo canto, ascoltiamo il suo canto e ci riprendiamo dopo l'ascolto.
Sì.
Sempre accanto a me e non mi parli più, vento non c'è, vento non c'è, e vibrano nell'aria impazziti fiori blu, tremano, si piegano, sussultano, tremano, disperati battiti di un cuore senza voce d'amore, una soave voce. Continuo eterno fruscio del suono del tuo appassionato impalpabile sereno, poi lo spirito mio, flebile, sussurro, implora piano nel silenzio che c'è qualcosa dentro me. Accendimi la luce, bagliore intorno e pace, a illuminare il vuoto, ti cerco e non ci sei, tu non sei qui presente, sei una voce nella mente, ma qui dentro il tuo pensiero è il canto più sincero della mia solitudine, della mia solitudine.
Bene, allora dopo questo canto, che è abbastanza intonato a questo racconto, ritorniamo ai pozzi di petrolio, l'elicottero.
C'era l'elicottero.
Lei pensi che più di una volta quando ero nell'esercito avrei dovuto prendere l'elicottero e sempre all'ultimo momento c'è stato o un cambio di programma, tu vai di là, oppure non c'è problema, sta pure giù, non sono mai riuscito a prendere l'elicottero, sono invidiosissimo, non, oltre il fatto di fare una camminata così lunga in posti così solitari, mi piacerebbe riprovare, perché l'ho provato anch'io, ma è tanto tempo che non lo faccio più.
Io credo che sono andata in elicottero solo quella volta là, poi non ho mai avuto opportunità di andare in elicottero.
Beh, non è così semplice.
No, ma quando sono scesa anche dall'elicottero ero contenta, non è che ero dispiaciuta.
Anche io sarei stato contento. C'è stato un mio amico che mi fa, no, è proprio brutto. Beh, non credo,
no,
proprio. Credo sia proprio affascinante.
No. Sì, anche perché noi non volavamo molto in alto, volavamo a un'altezza giusta per poter vedere quello che c'era sotto, insomma, per poter vedere anche il terreno.
Quello l'ho fatto su un jet da guerra,
sì,
che un pilota mi ha invitato, e volava radente le case. Credo di non aver mai avuto così tanta paura in vita mia, non so come non sono svenuto, una cosa spaventosissima.
Sì. E poi di questo viaggio, dopo tutto questo caldo, la cultura e via dicendo, al ritorno siamo andati al Mar Caspio.
No, prima, quando è arrivata a questo fiume...
A Lindo abbiamo dovuto...
Ci racconti un po', perché ho detto, abbiamo immerso i piedi nel Lindo, eravamo molto,
sì,
contenti. Vabbè, ma ci racconti.
Allora, noi eravamo a Kabul, sì, e dovevamo però andare in Pakistan, che non era molto semplice. E allora
per via dei permessi, della visa, queste cose?
Abbiamo avuto permessi e abbiamo preso un pullman di linea, che è stato molto interessante perché è un paesaggio umano indimenticabile. Per esempio, quello che mi aveva colpito è che una signora, non coperta col velo come era abitudine, non poteva scendere dal bus per rifocillarsi. Ed era il marito a scendere e poi a portarle il vassoio alla signora affinché potesse mangiare e rifocillarsi. E la signora non si tolse completamente il velo, ma soltanto lo alzò per portare il cibo alla bocca. E di questo rimasi molto colpita. Io avevo una cinepresa e iniziai a filmare. L'avessi mai fatto. Ma sai, io avevo 21 anni quella volta, ero una ragazzina, non conoscevo il mondo. E quindi l'uomo mi strappò la cinepresa e poi aprì e portò via il film. E io dissi, va bene, sono d'accordo, e poi continuammo il viaggio. Arrivammo al confine ci dissero che noi non avevamo fatto delle vaccinazioni. A noi pareva strano. Però poi con qualche sotterfugio tutti e sei evitammo di fare questa vaccinazione al confine, perché insomma le strutture sanitarie non erano delle più avanzate in quel posto così abbandonato dal mondo, perché eravamo sul passo del Khyber. Il Khyber è una via di traffico, per modo di dire, tra Afghanistan e Pakistan, e lì era poco frequentata e oserei dire anche pericolosa, perché allora mi avevano detto che c'erano anche delle persone facinorose. Noi tuttavia con questo pullman arrivammo in Pakistan e ci fermammo a Peshawar. E poi da lì andammo a Lindo. Ma Lindo non è il fiume che uno immagina, un Mississippi dell'Oriente, è tutt'altro. Intanto, secondo me, per dare un'idea a chi ci ascolta, il Lindo è molto meno largo del nostro Po, prima. E secondo...
È il Ticino, è grande come il Ticino.
Ecco, io conosco meno il Ticino, sarà come il Ticino. E poi non è così carico d'acqua come uno può immaginare, assolutamente no, perché io mi immersi, sollevai un po' le gonne e l'acqua mi arrivava sì e no alle ginocchia, quindi 40 o 50 centimetri, non di più. E invece quel che ricordo è un'acqua limpida, molto limpida, la ricordo, è il fondo sassoso, ma proprio pieno di ciottoli di sassi.
Per cui fa bene per camminarci sopra,
sì,
perché
ecco,
dicono che il massaggio ai piedi sui sassi.
Abbiamo camminato un po', ecco.
Ma probabilmente ai tempi di Alessandro Magno le cose erano un po' diverse.
Sicuro, perché ci sono stati anche notevoli cambiamenti climatici, quindi non si sa come fosse. Però noi abbiamo attraversato anche quella zona della Batriana, che è il nord dell'Afghanistan, dove nacque una delle mogli di Alessandro Magno, Rossane mi pare che si chiamasse. Quindi io ho dato un punto della mia vita, mi sono permessa di dire che conoscevo meglio l'Afghanistan dell'Italia, anche perché viaggiando con quella lentezza con cui eravamo obbligati a viaggiare, perché ho le strade, ho i mezzi, ho i trasporti, o quel che vogliamo, era un modo molto lento di muoversi, però era un modo che ti rimane impresso molto.
Sì, credo che la velocità di questo mondo abbia creato una mostruosità che è quella di dimenticare subito.
Sì.
Non abbiamo più un bagaglio culturale, anche di storia, perché poi in realtà le impressioni che noi scriviamo nella nostra anima sono quelle che caratterizzano il senso profondo della vita. Se noi non facciamo tempo a digerire le impressioni, sono cose che passano una sopra l'altra. Quindi il fatto di fare un viaggio lento può avere il suo fastidio da una parte, ma la bellezza dall'altra.
Sì, perché noi riuscivamo a cogliere la bellezza della natura, anche perché stando sempre tutti i giorni e tutte le notti insieme, sì, certo scambiavamo parole, discorsi, eravamo giovani, quello che vuole, però a un dato punto avevamo anche bisogno, anche noi bisogno del nostro silenzio, del riflettere, perché poi l'ambiente naturale allora, così anche solitario, ti invitava proprio alla riflessione. Veramente quel pensiero di Leopardi, piccolezza e grandezza dell'uomo, là lo assaporavi tutto, perché in mezzo a questo deserto infinito, a questo cielo meraviglioso, veramente... la piccolezza dell'uomo rispetto alla grandezza della natura. Questo io l'ho sentito proprio in Afghanistan.
Che poi anche la grandezza della natura è relativa, perché se noi pensiamo che la stella più grande della nostra galassia è, non so quanti, è miliardi di volte più grande del Sole.
Quindi
figuriamoci, il deserto dell'Afghanistan, che a noi sembra enorme...
È piccolino, si adatta alla piccolezza dell'uomo.
Si adatta alla piccolezza dell'uomo, è tutto molto relativo, tutto molto relativo. Però sì, il pensare nel deserto credo sia una delle esperienze più belle che la vita dell'uomo possa offrire.
Sì.
Mi ricordo quando entrai in seminario mi dissero adesso facciamo deserto, andavamo nel bosco. Sì, bello, però a un certo punto anche noioso. Mentre quando andai nel deserto, vuoi per fare missioni di pace, vuoi per le gite che faccio in Israele, lì c'è proprio una voce che ti guida, una voce interiore che ti guida.
Ma io penso di averla anche, non sempre, ma in qualche attimo sentita. Perché la bellezza della natura lì è incredibile. Poi non è mai disturbata o quasi mai da continui pali elettrici. Adesso ci sono le pale eoliche. Lì veramente era un mondo naturalissimo. Quindi veramente c'era questo contatto, io credo, tra il finito e l'infinito. Credo che tutti noi là lo abbiamo provato. Anzi, sono quasi sicura. Poi invece c'era anche la parte mondana, perché qualche volta siamo stati invitati da qualche ambasciatore sia a Kabul che a Teheran, e poi da Teheran al ritorno siamo andati al Mar Caspio e lì eravamo rimasti proprio increduli dinanzi a queste montagne dell'Elburz così alte, che proteggevano proprio Teheran e quella parte del nord dell'Iran dai venti freddi del nord. E infatti sul Mar Caspio la temperatura era quasi normale, 28 gradi. E questo per far sorridere le persone, noi eravamo abituati ai 46-48 gradi. E quando siamo arrivati lì al Caspio con 28 gradi, noi ragazze avevamo un po' freddo, ci mettemmo una maglietta. E cominciamo a ridere perché...
Ma
28
sì,
gradi in Italia fa caldissimo, lo dicono anche alla televisione quando ci sono 28 gradi.
Ma invece... sì, ma le ragazze non sembra un'idea della temperatura molto personale.
Sì,
no?
Infatti anche il professore ci prendeva in giro, ci diede poi il permesso di tuffarci nelle acque del Caspio, che sono in quella zona erano sabbiose, perché il Caspio è molto grande. Quella zona lì era sabbiosa e poi noi vestivamo con costumi...
Quindi l'acqua era torbida?
Torbida, l'acqua era torbida, non era bell'acqua, però... Eravamo anche noi ragazze, certe che non saremmo mai più tornate, infatti è stato così. E quindi ci siamo immerse nel Caspio e accanto a noi c'erano delle signore vestite completamente in acqua con tantissimi bambini che giocavano. E questo è il ricordo che ho. Però è un ricordo molto dolce, di vedere anche tutte queste signore così vestite di nero, circondate da tanti bambini che saltavano allegri. È un bel ricordo.
Bah sì, un incontro con le culture a volte è un po' schiacciante, perché io credo che sia più facile incontrarsi con un aborigeno africano un po' più spogliato che una donna completamente vestita così, che dà un po' una sensazione strana. Questa disciplina musulmana è una cosa per me del tutto incomprensibile.
E quella volta era ancora più difficile per noi da comprendere, perché non eravamo abituati a questi usi e a questi costumi, assolutamente no. Infatti quando io vedevo a Teheran le donne col velo, addirittura le donne camminavano coprendosi il volto, coprendo tutto il volto, tranne un occhio per vedere evidentemente, per poter camminare. E di questo rimasi molto sorpresa. Ma in Afghanistan rimasi sorpresa ancora di più, perché le donne portavano il chador, questo manto, che copriva loro completamente la faccia, e avevano soltanto due fori all'altezza degli occhi per poter vedere e camminare. E comunque dopo i 14 anni mi avevano detto che le ragazze devono uscire, ma sempre accompagnate o con un fratello o con un cugino. Queste erano le abitudini di allora.
Sì, non credo che in queste cose qui ci sia una libertà, cioè è una cultura schiacciante, cioè, che poi da un altro punto di vista, oggi aprivo la mail e leggevo che la Banca Mediolanum mi offre il telefonino iPhone 15 a non so quanti soldi, non ho neanche guardato, per cui anche noi siamo schiavi di qualcosa, perché essere schiavi, cioè voler essere felici di comprarsi un telefonino, per me è una roba da pazzi, perché per me è uno strumento di tortura, non esattamente come ritengo che sia uno strumento di tortura questo chador, il velo, il burka, quello che è.
Comunque noi, perché noi eravamo atterrate a Teheran, e il primo giorno, il secondo giorno, visto l'ambiente, perché noi non lo conoscevamo, neppure il professore che ci guidava, che era comunque un uomo di 60 anni, quindi un'esperienza di
poi
vita.
Poi avrebbe dovuto conoscerlo sulle carte, voglio dire, sì, non si è preparato il viaggio?
Sì, sicuro l'ha preparato, ma non in questo senso, penso. Però ci ha portato subito al bazar e lì
a comprare il velo.
Sì, abbiamo comprato la stoffa per fare il chador, ma lì trovare un sarto o una sarta è facilissimo. E quindi prima abbiamo comprato la stoffa al bazar e poi abbiamo visto due o tre sarti o sarte, e ci siamo fatte fare il chador, ma lì in due ore ti fanno il chador, perché praticamente ci serviva per coprire i nostri vestiti occidentali. E poi sa, quella volta, anziché essere more come tutte le italiane, le ragazze scelte eravamo quasi tutte sul biondo, quindi colpivamo in mezzo a questo ambiente nero di donne, perché di solito i manti erano neri allora, e quindi colpivamo, il professore ci aveva proprio obbligato a farci il chador. Ma è interessante anche notare che i sarti lavoravano per terra, avevano la macchina da cucire dinanzi ai loro piedi e ai loro gambe, e cucivano, ma facevano prestissimo. No, noi in una mattina avevamo il chador, e poi quando siamo andati in Afghanistan, sempre con lo stesso metodo, ne abbiamo fatto un altro, così femminilmente avevamo un cambio di chador. È anche interessante, che mi sono dimenticata di raccontare, a Teheran all'angolo delle strade c'era lo scrivano pubblico.
Quindi la gente andava e dettava?
Sì, noi abbiamo visto molte persone che andavano dallo scrivano, dicevano quello che volevano, e quello che ci faceva ridere era che lo scrivano ascoltava, però aveva un Olivetti 22 per poter scrivere.
Fantastico.
E quello ci aveva colpito moltissimo. Infatti, siccome noi sapevamo in quale angolo si trovava, noi andavamo spesso per vedere se il signore, se lo scrivano avesse clienti o no quella mattina. Sa, quando si è ragazzi.
Ma cos'erano Olivetti con i caratteri arabi?
No, da quel che io
scrive in inglese,
chissà cosa scriveva, perché non c'era dialogo, era molto difficile poter dialogare con le persone. Infatti noi avevamo saputo allora che c'era ancora lo Shah, che sua moglie Faradiba voleva soprattutto acculturare le persone, mandarle a scuola, perché lì non il 100% dei bambini andava a scuola. Poi invece le cose sono cambiate. E comunque l'istruzione adesso c'è, non è come quella del 1970, esclusa.
Sì, adesso l'istruzione c'è. Diciamo che il mondo in questo momento sta passando momenti molto
difficili.
Molto difficili, così, vabbè. E quindi, insomma, tutte queste esperienze veramente elettrizzanti. Direi.
Elettrizzanti, perché il professore, io non l'ho detto abbastanza, è una di quelle persone che mi sono rimaste proprio nel cuore e nell'animo, perché era una persona eccezionale che mi ha insegnato moltissimo, moltissimo, al di là delle note di geografia umana. Anche perché poi, una volta laureata, io avevo pensato di fare l'accompagnatrice turistica, cosa che ho fatto. E quando sono andata a presentarmi qui in un ufficio turistico a Trieste, la prima domanda che mi hanno fatto è che cosa avessi già visto. Io avevo 24 anni, non di più, quando mi sono presentata. E dissi che ero stata a Isfahan, Tabriz, Persepoli, Shiraz, deserto di Lodz, e le signorine che stavano scrivendo nell'ufficio rimasero tutte a bocca aperta, perché di solito chi si presentava a quell'epoca per far questo lavoro era stato a Vienna, Parigi, Londra, cose facilissime, e perciò fui accettata subito per questo lavoro, perché la direttrice aveva pensato che se una è riuscita a stare in Afghanistan 40 giorni, allora un viaggio a Vienna lo poteva condurre facilmente.
Beh, sicuramente.
E questo è quello che mi ha insegnato.
Ma questo professore, una cosa, sembra quasi che abbia organizzato il viaggio senza averlo mai fatto nemmeno lui prima.
No, lui non l'ha fatto sicuramente. Era uno studioso, sicuramente ha letto il viaggio di Alessandro Magno, i vari studi li ha fatti. Poi certamente anche dagli usi e dalle tradizioni era rimasto colpito una volta atterrato. Comunque una persona estremamente responsabile, perché anche
non era una mancanza di riguardo nei suoi confronti, anzi era un applauso nei confronti di lei che mi sta parlando, perché è evidente che questo professore ha preso la crème de la crème dei suoi allievi, e quindi in qualche modo ha visto in lei, come negli altri due, ha visto persone con cui poteva avventurarsi in questo viaggio un po', diciamo, poco scontato per allora, perlomeno.
Ma infatti avevamo fatto con lui anche altri viaggi, questo che le ho detto, a Como, che era niente. E poi invece eravamo anche andati col professore, prima di andare in Iran, a Bordeaux. E poi da Bordeaux eravamo andati al Rodano, perché il professore stava studiando e comparando le foci del Rodano con quelle del Po.
Ma però, e interessante. Siamo arrivati alla fine, però.
Oh, va bene.
La ringrazio.
Grazie a lei di avermi dato la possibilità di ricordare.
E grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.